Venice Classic Podcast, www.veniceclassicradio.eu. Stiamo percorrendo un affascinante viaggio da Milano a Venezia, passando per Parigi, sulle tracce di Un angelo d'avorio, un oboe straordinario, costruito da un personaggio che fino ad ora è rimasto sospeso tra mito e realtà, Giovanni Maria Anciuti. Simone Toni, oboista e direttore dell'ensemble Silete 20, ci sta accompagnando in questo fantastico viaggio che, al termine della scorsa puntata, ci ha portato all'incontro con il prete rosso, Antonio Vivaldi.
Alla Pietà sono conservati dei documenti in cui si parla dell'acquisto di strumenti di questo Anciuti e insomma a questo punto era quasi evidente che un rapporto a questo punto tra il costruttore milanese Anciuti, che si firmava in alcuni casi con Leone di San Marco, e la città di Venezia, e essendo alla Pietà anche con Vivaldi, fosse possibile se non probabile.
Certo, perché ricordiamo appunto che Vivaldi ha lavorato per circa 40 anni proprio all'Istituto di Santa Maria della Pietà a Venezia.
Eh sì, circa 40 anni, una vita.
Infatti, e per inquadrare meglio i concerti che avete registrato poi nel Compact Disc, ricordiamo che siamo tra il 1734 e il 1735, vale a dire siamo esattamente durante l'ultimo periodo di vita di Vivaldi, un momento che è stato dettato da una grandissima creatività e anche una notevole inventiva.
Assolutamente, io credo che bisogna ancora fare molta luce sul percorso creativo di Vivaldi, oltre che, forse se avremo tempo ne parleremo dopo, sugli ultimi suoi anni misteriosi, drammatici, perché la storia non ci rende bene le situazioni che ha vissuto e soprattutto non celebra quest'ultimo periodo creativo, considerato da molti come una sorta di decadenza, in cui lui si spinse a una ricerca ambiziosissima dei suoni e della struttura musicale. Il concerto da cui parte il nostro disco, il 447, sembra quasi un concerto classico per la lunghezza, per la struttura del primo movimento, che è arditissimo, difficilissimo da suonare, e per questo minuetto che chiude il concerto con tre variazioni differenti tra loro. Insomma, si intuisce che comunque non è vero che lui fosse un routinier come da molti, sai, vabbè, c'è questa sì, frase di Stravinsky che ripeteva che appunto Vivaldi aveva composto 500 volte lo stesso concerto. È sì, umiliante da sentire,
certo. Cioè,
per me sicuramente, chiaramente, però appunto denota anche un certo approccio nei confronti della sua musica. La sensazione nostra era che appunto, partendo da questo concerto arditissimo e avveniristico per la sua struttura musicale, Vivaldi fosse preso da un desiderio di ricerca per cui scrive ulteriori quattro concerti. Questi quattro concerti li scrive in una doppia versione per oboe e per fagotto. Ciò che è incredibile e che risulta anche dalle parti è che Vivaldi denota una conoscenza degli strumenti diversi straordinaria, cioè tratta l'oboe e il fagotto pur mantenendo lo stesso scheletro della struttura, gli stessi tutti, in un modo molto differente tra loro, e a una lettura molto molto dettagliata ci si rende conto che appunto cercava le vibrazioni dei due differenti strumenti con una conoscenza e con un desiderio di toccare l'anima sua e di chi ascoltava molto molto profonda. Rappresentano una tappa di straordinaria ricerca nel mondo di Vivaldi, e poi da lì parte il periodo finale della sua musica, che poi appunto è legato molto anche alla sua disperazione, a quello che appunto gli capita negli ultimi anni, e probabilmente anche questa ricerca ha influito ad allontanarlo dai gusti della gente. Ecco, insomma, quando lui scrive questi concerti chiaramente si allontana dai gusti usuali, per cui si prende dei rischi che non sono ancora stati abbastanza studiati, ecco. Quindi per noi unirli in un CD, questa ricerca sui suoni legata anche a questo strumento speciale, è stato veramente straordinario, una rivelazione. Tieni presente anche che abbiamo avuto la possibilità, la grande fortuna, di accedere ai manoscritti a Torino, alla biblioteca dove sono conservati questi concerti, ed è un'emozione incredibile poterli accarezzare, osservare, leggere, vedere la sua mano che scorre sul foglio di carta, così così impetuosa, come presa da, cioè, dai demoni, ma dei demoni buoni, cioè non una cosa in assoluto diabolica, proprio dalla furia compositiva, no?
Certo. Hai anche fatto una ricerca sull'organico strumentale, hai ricreato la stessa formazione di cui Vivaldi disponeva a Venezia, che è un po' diversa da quella che abitualmente noi siamo abituati ad ascoltare. Com'è composta e cosa ha di diverso rispetto a una formazione barocca tradizionale?
qui devo sottolineare una cosa che mi sta molto a cuore. Silete 20 nasce col grande desiderio appunto di cercare suoni. Devi tenere presente che nel mondo della musica antica ci sono molti cliché, no? Superato il periodo iniziale in cui non si sapeva niente e c'era una sperimentazione fortissima, appassionata, si è stabilizzato tutto in canoni interpretativi e in modi di suonare che spesso non portano niente di nuovo alla ricerca dei suoni, mentre invece questo periodo storico e musicale ancora ha molto da rivelarci. Quindi appunto la scelta degli strumenti, ma anche gli organici, ci sono molte altre situazioni che vanno scoperte, ma apparentemente molto fini, poco interessanti, ma che rivelano dei suoni straordinari. Il nostro contrabbassista Carlo Sgarro è credo l'unico al mondo che ha avuto il coraggio di montare le quattro corde in budello nudo come erano montati i contrabbassi dell'epoca. Questo non è un vezzo, il budello nudo ha una vibrazione diversa, il contrabbasso aveva delle caratteristiche timbriche e anche un'importanza all'interno dell'orchestra che è stata soffocata dalle nostre abitudini interpretative. Il contrabbasso era lo strumento che legava il fondamento da cui tutto partiva, era uno strumento che aveva anche delle qualità percussive, per cui aveva un mondo, un universo di suoni straordinario che appunto è stato sopito. Questo è una delle nostre fonti di orgoglio nel disco, che si può sentire, si può ascoltare. Carlo è un musicista di talento straordinario, ma è anche appunto un musicista di talento straordinario perché ha avuto il coraggio di andare oltre quelli che erano i canoni abituali. Poi appunto questo porta ad altri percorsi da seguire. Il suono dell'orchestra è costruito come una piramide, verso l'alto deve diventare più flebile, no? Al contrario di come normalmente si ascolta, e ad alcuni potrà anche dare fastidio nel nostro disco, il basso tutto accoglie, non è la parte più importante quella del primo violino che ha questa supposta melodia normalmente nella composizione, ma è la struttura verticale delle armonie che cambiano continuamente, la parte della viola che è fondamentale nella musica di Vivaldi, e appunto in questo abbiamo desiderato cercare attraverso l'utilizzo di un organico a parti reali. Non era l'unica possibilità, ovvero chiaramente Vivaldi alla Pietà disponeva di un'orchestra di circa 20 elementi, però questi sono concerti a 5, quindi sono concerti che abitualmente venivano suonati come se fosse, non so, non un quartetto, ma musica da camera, in cui tutti gli strumenti avevano la stessa importanza. Sono scelte le nostre rischiose, ambiziose, condivisibili o non condivisibili. Quello che ci riempie di orgoglio e ci onora è che la risposta ai nostri suoni è stata veramente come ci potevamo solo aspettare nei sogni. Abbiamo ottenuto delle critiche di bellezza incredibile, attenzioni in Italia e all'estero che veramente ci spingono a continuare in questa ricerca, come per esempio l'attenzione che ci stai dedicando tu in questo momento, che sai che molto mi onora.
Grazie.
Ti ringrazio.
Siamo al telefono con Simone Toni, oboista e direttore dell'ensemble Silete 20, al quale voglio chiedere se dopo questo progetto, che prende in esame in maniera così approfondita l'ultimo periodo di vita di Vivaldi, ne seguiranno degli altri.
Assolutamente, ti confesso che dopo un percorso tale, un viaggio così forte emotivamente, è quasi come una droga, si sente il bisogno di cercare, di continuare a cercare, senza sapere poi in verità dove queste ricerche ci porteranno. Sai che io sono fermamente convinto che molto di quello che troviamo nei suoni anche sia guidato un po' dall'invisibile. In questo quello che scrive Mario Marcarini, autore del racconto contenuto nel nostro CD, che i suoni di Venezia nascono dalle pietre, dalle incrostazioni dei marmi e a loro ritornano, come se in loro rimanesse una musica, penetrasse una musica impregnandoli, come se tutta Venezia in verità ti potesse aiutare a trovare qualcosa. E ti confesso che comunque la mia esperienza da questo punto di vista è stata straordinaria. Quanto è bello camminare, fermarsi in Calle Bembo, dove Vivaldi ha vissuto l'ultimo periodo della sua vita, e cercare di ascoltare cosa succede, oppure camminare per Venezia e farsi inebriare da tanti piccoli particolari di cui è piena. Venezia veramente è sospesa tra il sogno e la realtà, no? E spesso inganna anche i sensi. E a proposito di Calle Bembo, che è appunto stato il luogo in cui lui ha vissuto l'ultimo periodo della sua vita, sentiamo il bisogno ora di scoprire, di andare a cercare cosa è successo nei suoi ultimi anni. La storia non ci racconta bene cosa è successo, si parla appunto di un uomo che perde lentamente ma inesorabilmente il suo fascino a Venezia e parte per Vienna cercando nuova fortuna, ma non è assolutamente così. Vivaldi nel 37 già viene devastato da una cattiveria enorme, quando lui è a Ferrara, impresario teatrale, gli viene interdetto di entrare nella città dal cardinale Tommaso Ruffo, cardinale legato di Ferrara, e viene bloccata la sua stagione teatrale, senza neanche la possibilità di lasciare i suoi contratti. Quindi deve pagare tutto quello che ha fatto senza avere la possibilità di rientrare delle spese attraverso la stagione teatrale. È un uomo distrutto, rovinato, ha subito una cattiveria che non ha significato, semplicemente giustificata dal fatto che lui sia un prete che non dice messa. Tu sai bene che Venezia in quel periodo non era proprio un posto per persone caste, era il luogo della perdizione più assoluta, le persone giravano in maschera per 6 mesi all'anno, tutto veniva fatto, tutto era concesso. Non si capisce bene cosa succeda, se non che appunto lui negli ultimi anni della sua vita perde il suo spazio, perde addirittura il suo posto alla Pietà, fino a che arriviamo nel 1740, il 21 marzo, a un ultimo meraviglioso concerto che tiene proprio la Pietà in onore del principe elettore di Sassonia, che era anche un suo grande ammiratore, e questo rappresenta il suo testamento. Ecco, questo testamento ci può raccontare molte cose. Dopo di questo lui partirà per morire, se non fosse già stata raccontata su di Mozart meriterebbe molte pagine e studi, per morire in una fossa comune, gettato via e nascosto. La cosa incredibile è che in questo testamento musicale noi possiamo leggere tantissimo della sua vita. Scrive 4 concerti in onore del principe, che a mio modo di vedere rappresentano un po' i concerti brandeburghesi di Vivaldi, in cui usa anche degli strumenti che sono andati perduti, ed è nostro desiderio appunto ricostruire questi strumenti, ricercarli. Abbiamo continuato a fare delle ricerche straordinarie che ci hanno portato a scoprire per esempio la viola all'inglese, che è lo strumento di cui Vivaldi era professore alla Pietà e di cui non si hanno più notizie. Insomma, noi abbiamo l'ambizione e la possibilità, per gli studi che abbiamo fatto, di ricostruirla. E questo è naturalmente un percorso che ci porterà ancora molto a Venezia, è un progetto che ha bisogno di molto aiuto e di molta fortuna. Ma è un progetto anche che si lega a un piccolo grande dramma che è avvenuto qualche anno fa a Venezia e che è stato l'incendio della chiesa dell'ospedaletto. Passato senza essere troppo palesato, Questo incendio ha rovinato un luogo che era il luogo musicale per eccellenza, quello, uno dei quattro ospedali, in assoluto l'ospedale che aveva l'acustica migliore. Ecco, in questa chiesa, la chiesa dell'ospedaletto, è conservato un organo meraviglioso costruito da Nacchini, che era un costruttore che ha rivoluzionato gli organi di tutta la Serenissima. È un organo che ha bisogno di essere curato, ha bisogno di essere, di finanziamenti per essere riportato ai suoni, se no rischia di perdere la sua voce per sempre. Insomma, quindi il nostro desiderio di ricerca dei suoni, di ricostruire gli strumenti, si lega molto nel nostro sogno a quello di aiutare questo organo a rivelare i suoi suoni, a tornare a vivere e aiutare la chiesa dell'ospedaletto a tornare un luogo musicale, con l'aiuto, speriamo, di molti che vorranno capire l'importanza di questo momento di ricerca e di amore profondo nei confronti di Venezia.
E siamo così giunti al termine del nostro fantastico viaggio. Ringraziamo il maestro Simone Toni, oboista e direttore dell'ensemble Silete 20, per aver raccontato questa incredibile storia al pubblico di Venice Classic Radio. Vi ricordiamo che le musiche che abbiamo ascoltato erano tratte dal CD Vivaldi e l'Angelo di Avorio, edito da Sony Music su etichetta Deutsche Harmonia Mundi. Venice Classic Podcast. Puoi scaricare altri programmi sul sito www.veniceclassicradio.eu.